Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
Torniamo in onda dopo il giro di boa della trasmissione Sport Academy, che va in onda dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, sull'emittente marconiana dell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, in questi giorni vestita a festa anche in presenza di giornate meravigliose di sole, dando due aggiornamenti al 13° minuto, entrambe sullo 0-0, la partita di Istanbul, Galatasaray Football Club Porto, e quella di Gelsenkirchen, località famosissima per lo sci alpino di livello mondiale, tra Schalke 04 e Lokomotiv Mosca. Fatta questa precisazione, distingue aggiornamento, andiamo a celebrare un'iniziativa particolare che sarà il bagno di Capodanno a Roma, perché Ostia è Roma, e lo facciamo con un personaggio che mi ha indicato la collega Gianna De Santis, Luciano Vietri, che ha cominciato da giovanissimo a praticare il nuoto e che è presidente di Nuotando con Amore, associazione sportiva che ha come scopo il miglioramento psicofisico e morale della collettività. L'associazione Nuotando con Amore favorisce la pratica sia agonistica che dilettantistica, ma anche la didattica dello sport in generale e in particolare del nuoto. Buonasera Luciano Vietri, complimenti per le iniziative.
Buonasera e grazie per le parole che avete speso per l'associazione.
Beh, intanto va detto che io qui, dagli appunti che mi ha dato Gianna De Santis, leggo iniziative che mi hanno fatto sgranare gli occhi, ne leggo qualcuna, per esempio, al di là adesso del fatto che insomma lei sia una persona di livello internazionale, qui leggo la Olbia Ostia a nuoto per un mondo senza barriere nell'estate del 2015, insieme a altri tre, me lo perdoni il termine, matti di sport come lei, cioè Claudio Gargaro, Fabio Cetti e Nicola Zara.
Sì, confermo, è stata fatta nel 2015 e anche lì è stato pensato di fare questa impresa sportiva per creare un ponte di solidarietà con il mondo della disabilità, perché diciamo poco se ne parla, e quando nell'ambiente sportivo se ne parla sempre con diffidenza, quindi abbiamo cercato di evidenziare questa problematica, e Nicola, tra le altre cose, che è un atleta disabile, ha effettuato anche lui la traversata della Olbia Ostia,
che dagli appunti,
per dare un segnale che anche con disabilità si possono fare delle cose eccezionali, quindi insomma è andata bene, perché siamo stati anche fortunati. Però insomma è stata una delle esperienze più forti della mia vita, sicuramente.
Ma intanto eravate in quattro, ma soprattutto io al massimo ho fatto la Fiumicino-Olbia in aereo per raccontare una partita di Serie C, ma non sapevo che fossero 230 km di distanza percorsi da Olbia a Ostia e senza soste.
Senza sosta, abbiamo fatto a staffetta ovviamente, e con percorrenze diverse, diciamo c'è qualcuno che ha notato di più, abbiamo notato anche la notte, cosa che diciamo è la cosa più difficile forse. Però, oltre allo sforzo fisico, c'è la componente della poca luce, perché ovviamente più la luce della barca d'appoggio era diciamo forte, e più poteva attrarre dei pesci, qualsiasi tipo di pesce, quindi diciamo abbiamo fatto
qualche rischio, c'era, diciamolo.
Qualche rischio sicuramente c'è, insomma, abbiamo incontrato tante cose, tanti pesci, di pesce luna, i delfini che ci hanno accompagnato per un gran tratto della traversata. Siamo stati anche baciati un po' dalla fortuna, perché abbiamo incontrato il mare a favore, quindi diciamo ogni tanto la fortuna bacia l'audace, come si dice, no? Quindi siamo riusciti a portarla a termine in 47 ore.
Però Luciano Vietri, intanto complimenti, perché 47 ore di fatto sono due giorni continui di nuoto, ma sì, è vero che c'è questo rapporto di fratellanza, se non addirittura di amore, tra il delfino e l'uomo?
Io direi di sì, perché oltre alle letture e alle esperienze sentite, le ho vissute anche direttamente, nel senso in quei giorni abbiamo tanto visto tantissimi delfini, proprio un numero che non avevo mai immaginato, ma c'è stato un tratto in cui hanno anche giocato con in quel caso ero io il nuotatore di turno, che ero in acqua. Ovviamente non nascondo che un po' di timore, visto la mole del delfino, c'è una volta che si è in acqua, però insomma ovviamente non hanno fatto nulla di particolare, loro giocavano, però ecco è stato un impatto emotivo molto forte anche questo incontro.
Per quello che riguarda invece la iniziativa del bagno di Capodanno a Roma, cioè a Ostia,
sì,
che
sì,
data
sì,
è prevista, come funziona?
Allora, funziona, intanto da precisare che l'evento è totalmente gratuito, anzi cercheremo...
Il primo gennaio, come il tuffo sul Tevere, no?
Il gennaio alle ore 11, presso uno stabilimento per Pino Mare a Beach, e ci incontriamo da diversi anni in realtà, siamo diventati un gruppo di amici, che eravamo una ventina all'inizio, e diciamo piano piano siamo diventati più di 100, questo perché a quanto si dice porta anche bene, quindi perché non sfidare la sorte, e saremo lì quindi ovviamente senza muta, senza, con il costumino slip classico, e verso le 11 diciamo faremo un brindisi, una, diciamo è un rituale propiziatorio per il nuovo anno, quindi dove tutti i buoni propositi vengono diciamo analizzati e sviluppati con questo bagno al mare.
Mi corregga se sbaglio, il tuffo che si fa dal Ponte Duca d'Aosta, quello sopra lo Stadio Olimpico in pratica, dal Ponte Cavour, era quello di Mister OK quando eravamo ragazzini noi. Si fa?
Questo era Mister OK, sì, questo è ancora lui,
Grazie al cielo,
sì, noi però invece noi facciamo il bagno a Ostia, quindi ci spostiamo nel litorale di Roma, e quindi diciamo è un evento aperto a tutti. Noi abbiamo avuto anche un bambino di 7 anni lo scorso anno che ha fatto il bagno il primo dell'anno, nonostante erano temperatura al limite con pioggia, ma diciamo quando si è tutti insieme c'è un'euforia particolare, si crea un legame stupendo. E
spieghiamolo, quindi, diciamo, bene Luciano Vietri, non c'è bisogno di arrivare dal Capodanno ubriachi per fare una cosa del genere,
no.
Per carità divina, cioè,
assolutamente,
è gente consapevole, è gente nelle piene facoltà psicofisiche, è gente che sceglie. No, poi perché
diciamo,
sennò qualcuno pensa...
Questo ci tengo a dire, abbiamo legato anche l'evento a una raccolta, grazie al gemellaggio con la Corsa degli Avanti, e una raccolta benefica per l'assistenza nazionale tumori appunto di Ostia, quindi tutto quello che dal nome Avanti, quindi tutto quello che avanza, che sono panettoni, torroni e cose del genere, viene data a questa associazione, associazione LANT di Ostia, per scopi benefici, quindi uniamo diciamo la parte goliardica anche a qualcosa di concreto, cosa che cerco di fare in tutte le cose che organizzo, quindi in tutte le diverse dinamiche che organizzo, come attraversare lo stretto di Messina, come altri eventi come la 12 ore nuotando con amore.
Parliamo del 2015, quando c'è stata questa iniziativa della Olbia Ostia, perché c'è stato anche con la squadra Italia, il team Italia. Lei ha guidato 120 persone alla traversata del Bosforo, lo dico perché chi come me è stato in Turchia ha ammirato quello spicchio di pianeta meraviglioso, quel ponte che divide l'Europa dall'Asia di fatto, se uno pensa che un'ora e 52 minuti prima fosse a Fiumicino prendendo l'aereo e neanche due ore dopo sei dall'altra parte del continente, insomma anche mentalmente è un bel salto, ebbene lei ha guidato 120 persone, ma in totale da tutto il mondo sono venuti in
2.400.
Però,
e quest'anno ripeteremo l'esperienza, è un'esperienza
sempre
unica,
in Turchia,
diciamo che sempre in Turchia, Istanbul, partiamo quindi dalla parte asiatica e si arriva dalla parte europea, quindi diciamo virtualmente si fa la traversata dall'Asia all'Europa. Ma oltre a questo c'è un contesto a parte paesaggistico, uno specchio di acqua incredibile, perché è la vecchia Costantinopoli, quindi diciamo si costeggiano tutte le vecchie mura diciamo storiche, e poi il clima che si crea, perché è un clima internazionale, vengono in odore di tutto il mondo, ci sono veramente tutto il mondo.
Ma poi Istanbul è bellissima, lo dico perché noi qui abbiamo studenti della Università Niccolò Cusano che fanno l'Erasmus, oltre a quelli che vengono da altre parti del mondo, ma credetemi, io che sono stato in Turchia per eventi sportivi la prima volta nel 1992 e poi nel 2005, è veramente un paese splendido dal punto di vista del paesaggio.
Lo posso confermare, è veramente una città da visitare almeno una volta nella vita. Ecco, io ogni volta che ci vado vedo sempre qualcosa di diverso, quindi è eccezionale.
Ma la stessa Kash,
nonostante sono di Roma, nonostante sono nativo di Roma, però riesco a sbalordirmi anche perché è completamente diverso, della bellezza di Istanbul, è veramente eccezionale. E anche la gara è una delle gare più belle e più prestigiose a livello mondiale, quindi è veramente un bel evento. Quest'anno ci ritorniamo, penso di essere intorno alle 100 persone che sono unite dalla passione per il nuoto, ma provengono da tutta Italia veramente.
Intanto quest'estate abbiamo vissuto insieme, caro Luciano Vietri, proprio con il direttore di swimbeats.com, che è Zicca, che tra poco interverrà, i mondiali di immersione proprio da Kaş in Turchia, parlando di questa splendida nazione. Parliamo di un'altra iniziativa che avete vissuto bene. Qui leggo anche lo stretto di Messina, come prima lei accennava, anche lì magari è più corta come distanza, però ha un suo fascino, ha una sorta di, diciamo, uno viene rapito dalla bellezza del confine acquatico.
Esatto, io lo racconto sempre, però qualcuno ormai non ci crede, ma io ogni volta che torno a quello specchio d'acqua è una cosa che non potrà mai essere comparata alla bellezza e il fascino che ha quel posto, che è incredibile. Quindi l'unione delle due correnti, a livello paesaggistico, a livello di acqua, invece ha un colore di un blu, come viene raccontato da me, ma anche da altri, che non si trova da nessuna parte. E poi lì io organizzo ormai da diversi anni, ogni anno ci sono storie incredibili, per cui viene fatta effettuata la traversata. C'è dalla parte, diciamo, sportiva, quindi è una dimostrazione delle proprie capacità, ma poi ci sono tutte delle storie incredibili che penso e spero di raccogliere in un racconto prima o poi, quindi di chi vuole dimostrare, magari a un genitore che sta male, che volendo si può fare tutto, ma insomma sono tantissime queste storie che a me vengono raccontate, che ogni volta che sono lì mi riempiono di gioia, perché insomma è un'esperienza che va al di là della semplice organizzazione, cioè è un aspetto bellissimo di questa cosa.
Luciano Vietri, contiamo di tornare a parlare di queste splendide iniziative e del rapporto che l'uomo ha fin da quando è dentro alla pancia della propria mamma con l'acqua. E quindi torneremo presto ad affrontare questo tipo di osservazioni che ci vengono girate da tanta passione, da tanto impegno sociale. Poi approfondiremo anche il discorso dei diversi centri sportivi che si prodigano. Ne abbiamo parlato recentemente con Paolo Bricchi, quindi è un tema che qui all'Unicusano, per il discorso della ricerca scientifica al servizio della salute, al servizio del recupero fisico e motorio, abbiamo particolarmente a cuore. Grazie di questo intervento.
Grazie a voi, grazie mille.
Salutiamo Luciano Vietri, tra poco torneremo in acqua di nuovo con Christian Zicca e poi con Giovanni Pimpinelli, sia per i mondiali di nuoto in vasca corta in corso in Cina, che già ci hanno dato un bronzo importante quest'oggi in occasione del primo giorno, sia per la pallanuoto in Serie A con Giovanni Pimpinelli dell'emittente Civitavecchiese TRC. Intanto, musica!
L'Università Niccolò Cusano e Radio Cusano Campus sono lieti di augurarvi buone feste. I'm dreaming of a white Christmas. Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.
L'abbiamo detto con Luciano Vietri, l'amore dell'uomo per l'acqua, questo rapporto fin da quando siamo nel ventre delle nostre mamme, lo viviamo in maniera profonda. E allora buona acqua a Christian Zicca, direttore di swimbeats.com, ben trovato.
Buona acqua, buonasera a te Max, ben trovato. Hai visto che acqua oggi?
Un'acqua azzurra, avrebbe detto Mogol insieme a Battisti.
Non ci stavamo più nella pelle, poi siamo esplosi subito. La prima medaglia, Gabriele Detti, spettacolare.
Allora, sul tuo taccuino sicuramente non è l'unico appunto di oggi. Andiamo con ordine, con riflessioni, con spunti. Cosa ha detto la prima giornata dei mondiali di nuoto in vasca corta che si stanno celebrando e consumando in Cina?
Allora, innanzitutto ha detto che l'acqua è sempre più veloce, perché oggi sono caduti ben due record del mondo, 200 farfalla giapponese e la 4% veloce stile libero americana. E quindi già questo ti dà l'idea, la proporzione che si nuota seriamente sempre più veloce. In tutto questo ci siamo ritagliati la prima medaglia, abbiamo messo nel pallottoliere la medaglia di Gabriele Detti, che era una medaglia che, guarda, su cui in pochi avrebbero scommesso. Perché? Perché Gabriele Detti è un grandissimo della vasca, è un grandissimo campione, però è un campione che ha avuto un percorso quest'anno molto difficile, perché viene da un problema, diciamo, muscolare, tendineo, un'infiammazione a spalla serio, che non gli ha permesso di fare gli europei in vasca lunga, ed era in forse pertanto addirittura a livello di carriera. E quindi questa medaglia è una medaglia che ha ancora più peso, oltre che ovviamente ha aperto le acque del medagliere azzurro, perché sai, i primi giorni siamo sempre un po' così in attesa di chi è il primo che porta a casa la medaglia. Questo è stato Gabriele Detti. Poi abbiamo avuto tre quarti posti, vabbè, diciamo che ci può stare, adesso te li racconto.
Senti, io credo che questo sia un appuntamento non solo di verifica della condizione, ma qualche certezza ce l'aspettiamo, anche se la vasca corta è ben diversa come approccio, come sentimento.
Beh, sì, è una vasca dove ci sono gli specialisti, ma dove si va per fare risultato. C'è poco da fare, perché poi in questi giorni si è molto discusso, come spesso succede, tra la vasca corta e la vasca lunga, però le chiacchiere, come si dice, stanno a zero, perché bisogna portare a casa i risultati e come io ho detto qualche giorno fa, ho scritto anche, poi il pubblico ormai è di acqua buona, di bocca buona, no?
Per cui
quando scende l'Italia bisogna fare risultato, non è che gli vai a raccontare le storie. Oggi noi aspettavamo la Cusinato, è partita benissimo, un po' si è sbandata proprio nella nuotata, è arrivata quarta e va bene. E poi ci aspettavamo la 4% metri stile libero, perché c'era l'Avatar, c'era Miresti, c'era questo nuovo italiano che è Condorelli, che è l'americano che arrivò quarto alle Olimpiadi col Canada, un po' giapponese, adesso finalmente italiano, e non ce l'abbiamo fatta per questione di centesimi, però lì ci siamo. Certo, il quarto posto è anche poi il quarto posto della Pellegrini, perché hai visto, la Pellegrini che tutta la settimana diceva no, non li faccio i due, un po' gioca, no? Si fa vedere, non si fa vedere, l'aspettavamo e è arrivata quarta. Sulla Pellegrini devo dire che certamente è un risultato questo quarto posto, considerando che stanno crescendo molto le avversarie e che lei si è presa un anno, diciamo così, sabbatico dalla distanza. Io sinceramente, dirò la verità, non li avrei fatti probabilmente questi, so di andare un po' controcorrente, questi mondiali in corsa, mi sarei dedicato all'allenamento e avrei aperto il gas e avrei visto il mondiale prossimo in Corea, quello nella vasca lunga, come la prima vera importante verifica preolimpica. Però certamente ha sempre ragione chi c'è, e quindi se la Pellegrini si sentiva di fare questo ha fatto certamente bene.
Cosa ci riservano i prossimi giorni in questi mondiali in vasca corta?
È stanotte già, perché tu sai che noi tra la Cina e l'Italia sono 7 ore, mi pare, no, di fuso orario, e già questa notte ci sarà qualcosa di buono, e domani alla mezzogiorno italiana ci sarà un 100 rana. Io mi concentrerei e inviterei i radioascoltatori di Radio Cusano e anche te, caro collega, a puntare una bella fiche su Fabio Scozzoli, che parlando di gente che ritorna, che ha avuto qualche infortunio, beh, Scozzoli ci potrebbe scrivere un manuale su questo, perché era un altro, come Gabriele Detti, che quasi quasi smetteva anche lui, perché facendo un esercizio in palestra si ruppe il ginocchio, e tu pensa, per un ranista, cosa vuol dire rompersi il ginocchio. E domani entra in finale con il primo tempo, quindi sarà una gara difficile, molto tattica, però Scozzoli è un grande campione, è un ragazzo che ci riserverà molte sorprese, penso, non dico altro, perché poi non è che si possono fare le anticipazioni così. Però già
ricorda l'orario della gara, così magari ci organizziamo tutti.
Allora, il collegamento Rai con gli amici Megarotti e Sacchi è sempre a mezzogiorno, per cui a mezzogiorno dovrebbe essere una delle prime. Quindi domani io direi che è la giornata di Scozzoli, e anche della fidanzata di Scozzoli, che anche lei, guarda caso, ranista, Martina Marraro, e che è messa pure lei molto bene. Quindi tu pensa, se dovessero mai fare una doppietta in famiglia, che cosa bella, i due fidanzati della rana azzurra.
Bene, io ti ringrazio per quello che riguarda questi appunti mondiali dalla vasca corta. Noi ci sentiamo nei nei prossimi giorni per quello che riguarda questa manifestazione. Siamo convinti che, come ci avevi preso per gli europei di Glasgow, saprai fare altrettanto come indicazione, e poi soprattutto perché il nuoto ci sta rappresentando.
Ho capito dove mi vuoi portare. Tu dici quante medaglie, vabbè dai, quante medaglie, adesso mo non abbiamo la sfera di cristallo e diciamo così, facciamo una battuta. Io penso che una decina di medaglie ce le possiamo portare a casa, perché il mondiale è ancora molto lungo e presto arriveranno i nostri bei calibri, quindi ricordo la Margherita Panziera, la Quadarella, lo stesso Paltrinieri, quindi c'è movimento, c'è acqua calda, acqua azzurra, e speriamo. Intanto abbiamo aperto e va bene aprire con una bella medaglia come quella di, come il bronzo di Detti, e via.
Che è una caro medaglia Massimo, spessa, possiamo dire, per così.
Molto spessa, caro Massimo.
Grazie.
Si apre le acque. Via.
Grazie di cuore. Grazie di cuore. Allora, a te, e naturalmente ricordiamo l'appuntamento informatico con tu metti anche dei video, delle interviste sul tuo sito, ricordiamo, su inbiz.com.
Quotidiano online, perdonami, sì, quotidiano online su inbiz.it.
.it, scusa, su inbiz.it, che è un appuntamento irrinunciabile per chi ama le discipline acquatiche, le diverse distanze, sia quelle indoor nelle piscine che quelle all'aperto, ne abbiamo parlato anche diverse volte, torneremo a farlo. Grazie, che Cristian Zicche.
Grazie a te, Max. Alla prossima.
E allora salutiamo il direttore di swimbiz.it, dando un aggiornamento dalla Coppa dei Campioni di Calcio 11. Tra poco ascolteremo Giovanni Pimpinelli, poi Alessandro Natali e poi, se ce la facciamo, anche Matteo De Rose della Roma24.it, che è un sito seguitissimo, esattamente come per gli amici del nuoto e della pallanuoto, su swimbiz.it. L'aggiornamento è il seguente: al 39esimo a Istanbul, Porto 1, Galatasaray 0, con il Porto che va in cerca di punti capaci di confermare le belle prestazioni precedenti. Costruito da Telles, il gol è stato segnato al 17esimo da Felipe, quindi 22 minuti fa, mentre si è sullo 0-0 a Gelsenkirchen tra Schalke 04 e Lokomotiv Mosca. Va ricordato anche un'altra cosa, come diceva giustamente Maurizio Sansone in apertura di trasmissione, dopo l'intervento di Marco Cinquegrana sull'Inter e dal Camp Nou di Massimiliano Morgante della Radio Barça Italia, cioè la Pagna Blaugrana, su Barcellona Tottenham Hotspur, che in diverse hanno già staccato il biglietto. Per il Porto il primo posto era già certo prima di oggi, perché da 13 punti passa a 16, mentre dovremmo avere, credo, Giovanni Pimpinelli, ci arriviamo tra un attimo, ma anche le altre, il Barcellona stesso, o per esempio nel gruppo A la distanza è tale di Atletico Madrid e Dortmund dalle altre, Bruges e Monaco, che la qualificazione è stata ottenuta nel turno precedente, oggi è il sesto e ultimo della fase a gironi, così come per il Manchester City nei confronti dello Shakhtar. Bisognerà determinare semplicemente quale passa da prima in questi ultimi due casi che ho menzionato e quale da seconda, e poi domani verificheremo anche le vicende dello stesso discorso con Pilsen Roma e con Real Madrid CSKA Mosca, anche se il Real, insomma, necessita di un punto per evitare qualsiasi remoto dubbio matematico. Intanto c'è un calcio di rigore proprio a Istanbul per il Porto, tra poco ne daremo conto. Per quello che riguarda la Coppa Campioni ne parleremo nel finale, però intanto, visto che siamo in acqua, ci restiamo con la pallanuoto, dopo aver sentito Luciano Vietri sulle iniziative a scopo benefico e naturalmente il buon Cristian Zicche per i mondiali di nuoto in vasca corta. Buonasera a Giovanni Pimpinelli dell'emittente Civitavecchiese TRC. Ciao Giovanni.
Buonasera Max, buonasera a tutti gli ascoltatori. Eccoci per parlare ancora di pallanuoto, perché si è giocata la nona giornata del campionato di Serie 1 maschile, una giornata che ha visto diverse partite di spessore, anche se per quanto riguarda la lotta in terza classifica è davvero cambiato poco, perché tutte e tre le parti strada, ovvero il Brescia che conduce con 9 vittorie su 9, il Recco che è secondo, poi con le seconde classifiche, il Sport Management che invece è al terzo posto, 27 punti del Brescia, 24 punti della Pro Recco e 21 invece nel carniere dello Sport Management, hanno vinto tutte e tre abbastanza facilmente le rispettive partite. La squadra favorita per la quale di San Propovo del Brescia è andata a vincere al Faro Italico, l'ha fatto contro la Roma Nuoto imponendosi per 13-7, per cui nessuna difficoltà per la formazione lombarda, e quindi ha vinto questo match, non dico passeggiato, comunque sia senza particolari difficoltà, e quindi si è imposto dopo il 6-0 nei primi tempi, ha poi gestito il vantaggio nei successivi due parziali con le tre reti di Muslim, che adesso è tornato in piena attività dopo l'infortunio alla mano e poi le doppiette di Figlioli e di Rizzo. Vittoria al Foro Italico anche per lo Sport Management, che ha vinto contro l'altra squadra romana che milita in Serie 1, per la Lazio, con il punteggio di 15-8. Anche qui l'inizio è stato spumeggiante per quanto concerne i Mazzini, 3-0 nel primo tempo, poi il vantaggio è stato ampliato nei successivi parziali. Protagonista di questo match è stato Stefano Luongo, che ha messo a segno un poker, mentre per la Lazio Sebastiani e Narciso hanno tenuto alta la bandiera degli Avilotti. Poi la Morecco ha fatto ancora di più, perché di fronte al pubblico amico della piscina comunale di Sori ha sconfitto la Florenza con un netto 20-6, per cui il punteggio fa capire abbastanza chiaramente l'andamento della partita, che ha visto due giocatori andare a poker, ovvero Francesco Di Fulvio e Aleksandar Ivović, il marcatore montenegrino. Hanno messo a segno quindi 4 gol ciascuno. Invece, per quanto riguarda le zone più basse della classifica, da segnalare il pareggio tra Posillipo e Ortigia, centro classifica, Posillipo che rimane al quarto posto della graduatoria e Ortigia che ha fatto un buon balzo dopo inizio del campionato non favorevole, la squadra bianco-verde si è riportata un pochino su. Poi da segnalare anche il successo del quinto nel derby tra Bogliasco e Quinto, entrambe le squadre giocano le loro partite casalinghe alla vicina di Bogliasco, c'è stata un'ottima vittoria da parte della formazione di Lucciardi, una partita molto equilibrata che è stata sbloccata nel finale di partita con le segnature soprattutto di Lindout, che ha firmato sia il 19 che la rete dell'11-9, che ha tagliato decisamente le gambe ai bogliaschini. Un Bogliasco che si è presentato a questa partita senza giocatori di grande calibro, di grande esperienza come Guidaldi e Sadovi, per cui il Bogliasco, in virtù di questa sconfitta, rimane ultimo in graduatoria con un solo punto collezionato fino a questo momento, 8 le sconfitte sulle 9 partite che sono state disputate in questa stagione. Poi c'è stato il successo esterno della Canottiera di Napoli, che è andata a vincere per 10-9 nella Vasca Bruno Bianchi, ovvero quella del Trieste, e quindi si allontana decisamente dalle zone più pericolose della classifica e raggiunge in graduatoria proprio i Giuliani, per cui un importante passo per quanto concerne la squadra napoletana, che è arrivato soprattutto ai 5 gol di Tkach, che quindi ha potuto consentire alla squadra di Zizza di trovare questa vittoria. E Trieste ora deve stare molto attenta, perché gli Alatardati sono alla quarta sconfitta consecutiva nel campionato di Serie 1.
Comunque, prego, prego.
Questa giornata la vittoria importante, chiave salvezza della Catania, che ha sconfitto di fronte al pubblico amico della Francesco Scuderi per 9-3 il Savona, per cui Catania si porta a 6 punti in classifica con 5 lunghezze di vantaggio rispetto al Bogliasco, che invece come detto in presenza rimane ultimo con un punto. Per il Catania decisivo il solito Giorgio Torrisi, che ha firmato la triplette. Giorgio Torrisi che negli anni scorsi è stato spesso anche protagonista del campionato di Serie 2 vincendo la Sidima Marcatori e poi ha ripetuto le sue gesta anche in Serie 1, anche se non è riuscito a portare a casa la classifica marcatori del massimo campionato nazionale.
Ricordiamo poi, che la Prorecco ha anche l'impegno internazionale oltre al campionato.
Esatto, le prime tre squadre del campionato, la Prorecco, il Brescia e lo Sport Management, sono tutte impegnate nella Champions League, stanno andando tutte quante abbastanza bene, perché le italiane si sono distinte. Poi la Prorecco ovviamente ha il chiaro obiettivo dichiarato di vincere la competizione, di farlo dopo che l'anno scorso ha perso in finale a Milano contro l'Olympiacos. Brescia Sport Management, anche loro vogliono fare bene, però non credo potranno riuscire a lottare per la vittoria della massima competizione europea, ma secondo me vorrebbero cercare di ottenere il pass per la Final Eight, che poi vedremo dove si giocherà per quanto riguarda questa stagione. Per cui tre squadre stanno andando bene, poi vedremo anche quello che sarà l'impegno delle formazioni che giocheranno invece per quanto riguarda l'Eurocup, però l'Europa League della pallanuoto. Invece per quanto riguarda il torneo femminile, rimangono in testa Olimpio Orizzonte Catania e Plebiscito Padova con i successi per il Città Padova, che ha sconfitto in casa nettamente il Milano, però la situazione più interessante è arrivata da Ravallo, perché l'Orizzonte Catania ha perso per 9-6 contro il team Ligure, e quindi è stato raggiunto in terza classifica da parte proprio della squadra che è 4 volte campione d'Italia negli ultimi 4 anni. Una partita che ha visto il suo culmine, quella da Ravallo Orizzonte, nel secondo tempo, perché dal 2-2 del primo parziale si è passati al 6-2 per il team diretto da Antonucci, che ha vinto quindi questa partita e ora diventa il protagonista assoluto di questo campionato, perché ora si trova al terzo posto della graduatoria a 16 punti, col numero di Orizzonte Catania Padova con 18, al terzo posto il Ravallo con 16, in compagnia anche della FIS Roma, che si è portata anch'essa a quota 16 punti in classifica dopo aver vinto in trasferta in presa corsara della squadra di Catania, che andava a spugnare sempre la vasca di Vogliasco, diventa protagonista in questo momento del sabato pallavolistico, la vittoria delle giallorosse per 9-7 rispetto alla Rari Rosa, questo soprannome del Vogliasco. Una partita equilibrata, vorrebbe essere giocata vicino a Genova, con la tripletta di Fournier e tripletta anche di Sinigaglia, che ha consentito quindi alle capitoline di ottenere questa vittoria nonostante delle assenze. Infatti l'ha dichiarato anche il tecnico Sinatra a fine partita, un successo che è arrivato nonostante delle difficoltà, e lui avrebbe certamente trovato degli appigli nel caso fosse arrivata una battuta d'arresto nella vasca del Vogliasco. Poi c'è stato il primo successo della Fortitudo di Velletri, che ad Anzio ha sconfitto il torre del Grifo per 17, per cui questo scontro tra le due formazioni che si trovavano all'ultimo posto, entrambe con 0 punti, ora si è toccata la situazione con la Fortitudo che ha trovato la vittoria. Poi la Florenzia si allontana dalle zone pericolose della classifica, vincendo alla Nannini di fronte a Pubblico Amico per 3-5 contro il Verona, che invece ora rischia di essere risucchiato nelle parti meno nobili della classifica, perché ha solamente 3 punti di vantaggio nei confronti della Fortitudo.
Giovanni, noi ci sentiamo per il prossimo fine settimana, tornando a parlare di pallanuoto e di calcio di base nel Lazio, di promozione di eccellenza. Intanto buon lavoro a te e a tutti i colleghi dell'emittente TRC di Civitavecchia.
Grazie a te Marco, buon lavoro anche a voi e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie, noi naturalmente completeremo dopo un ulteriore brano musicale il giro di oggi di Sport Academy, che tornerà domani dalle 18 alle 20 con Alessandro Natali, perché domani torna in campo, come ricordava Marco Cinquegrana in apertura, la Serie D, cioè la quarta divisione calcistica d'Italia. Linea alla regia.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
L'Università Niccolò Cusano e Radio Cusano Campus sono lieti di augurarvi buone feste.
What a wonderful
Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.
Rientriamo in studio con la Serie D di calcio. Io prima ho detto dalle 18 alle 20, in realtà domani credo che Sport Academy faccia 18, 20 e 30, perché alle 18 e 30 gioca la Ternana per la Serie C. Tra poco ricorderemo questo appuntamento in Alto Adige contro il Sud Tirol, visto che la squadra di Gigi De Canio è arrivata a 3 punti dalla capolista Pordenone, ma deve recuperare la sfida con la San Benedettese per completare il calendario fatto a ostacoli, con handicap, come si dice, per quanto accaduto fino praticamente ad ottobre. Queste le gare di domani. Prima di sentire l'illustre collega Alessandro Natali, al Balonga la Dispoli, in campo alle 14.30, Anzio Latina, Castiata Scassino, Città Lanagni Torres Sassari, a Civita Castellana Flaminio Assiamare, la Lanusei Trastevere, la seconda contro la prima, Latte Dolce Sassari Vista Artena, Monterosi Football Club Aprilia, Atletico, inteso come Sporting Fiumicino Fregene Focene, detto Atletico, che riceve il Budoni, e Avellino Lupa Roma. Si riparte da questa graduatoria, cioè Trastevere 35, una gara da recuperare, Lanusei 32, Latte Dolce 30, Monterosi 28, Avellino 27, Albalonga ed Aprilia appena al di fuori dalla zona playoff con 25 punti, Atletico e Cassino 24, Latina e Vissartena 22, Ostiamare 20, Flaminia 19, La Dispoli 17, zona playout per Budoni 16, Castiadas e Torres Sassari 15, Città di Anagni 14, zona retrocessione per Lupa Roma 11, oltre ai due punti di penalità già tolti da questo conto, e Anzio 8. Ben trovato uno dei nostri radiocronisti di punta del mondo della Serie D, Alessandro Natali.
Buonasera Max, buonasera agli amici ed ascoltatori.
Cosa ti aspetti dal turno di domani infrasettimanale della Serie D per il girone G, quello sardo-laziale con l'innesto forzoso dell'Avellino?
Ma domani ci sarà intanto il big match tra Lanusei e Trastevere, con la formazione di Patron Betturri, del DS Mattiuzzo e di mister Perotti, che andrà a far visita all'Anusei, proprio dell'ex Trastevere, Aldo Gardini. Grande rivelazione insieme al Latte Dolce di questo girone, di questo campionato, entrambe le formazioni sarde. E sarà sicuramente una partita importante, speriamo, per chi assisterà, anche bella, con diverse occasioni. Il Trastevere in queste ultime settimane ha dimostrato di meritare ampiamente il primo posto in classifica, segnando ben 8 reti in due partite contro squadre di tutto rispetto come Avellino e Sporting Fregene Fosena Atletico. E domani sul terreno di gioco della formazione di Gardini dovrà confermare questo trend. Sicuramente anche un risultato negativo non sarebbe deleterio per gli Amaranto di via Vitelli.
Tu dici, dovesse accadere una sconfitta, è sempre prima
una partita da recuperare, e quella con la Nagni sulla carta ha ampiamente i favori del pronostico il Trastevere, anche se sono partite, le partite bisogna sempre giocarle, non bisogna mai andare in convinti di portare a casa il risultato, ma sicuramente il mister Perotti saprà inculcare nella mente dei suoi giocatori questo concetto.
Allora, partiamo,
una partita molto importante.
Partiamo dalla lode che giustamente hai tessuto dei primi della classe, il Trastevere a 35 e delle due sarde, Lanusei 32 e Latte Dolce 30. Il Monterosi con 28 punti al momento, con il Trastevere che deve recuperare una gara, avrebbe 7 lunghezze dal vertice nonostante i clamorosi torti arbitrali subiti. La vittoria tuttavia manca da un mese passato, perché viene da due sconfitte e da due pareggi che non possono soddisfare il presidente Luciano Capponi, a mio avviso.
Beh, assolutamente no, è arrivato in questo fine settimana il pareggio 0-0 sul terreno di gioco del Castiadas, dell'ex Flaminia Rosolino Lillo Puccica e dell'ex direttore sportivo Maurizio Manfra. E sicuramente un punto che accontenta di più gli isolani, che guadagnano così un punto nella lotta per la salvezza, mentre per la formazione di Pedro Capponi e di mister Mariotti si tratta di due punti persi nella lotta per raggiungere le primissime posizioni. E domani a Marcello Martoni arriverà l'Aprilia, il Racing Aprilia del presidente Pettone e di mister Vincenzo Feola, che ha vinto l'ultima settimana dopo alcune giornate battendo il Latte Dolce, che cade dopo diverse settimane di imbattibilità con un calcio di rigore nei primi minuti del secondo tempo dell'ex Juventus, tra le altre Juventus e Fiorentina, Ruben Oliveira. E, sicuramente sono due squadre che devono per forza di cose vincere, sia il Monterosi che l'Aprilia, se vogliono sperare di poter raggiungere il Trastevere da qui alla fine del campionato.
Servirà, Alessandro, tranquillizzarsi.
Tanti risultati positivi consecutivamente.
Dicevo, Alessandro, mi senti? Servirà all'Avellino battere la Lupa Roma per mitigare la rabbia dei tifosi irpini, perché è un impegno contro la penultima della classe e sono già 8 punti che possono diventare 11 dal vertice, cioè l'Avellino è stata costruita per vincere, ma basterà domani intanto cominciare?
Intanto c'è stato l'avvicendamento in panchina con Archimede Graziani, che è stato sostituito da Giovanni Bucaro, che se non sbaglio ha allenato l'Avellino anche in passato in, in Serie C.
Esatto.
E non credo che basti battere la Lupa Roma per accontentare i tifosi. Credo che la formazione irpina debba ottenere dei risultati positivi consecutivamente da qui alla fine del campionato, che vuole intanto sperare di raggiungere il primo posto e poi per riavvicinare i propri tifosi dovrà ottenere qualche risultato. Non basta battere domani la formazione di Marco Amelia, che viene dalla sconfitta con il Città di Anagni, molto pesante nel risultato in sé e proprio per motivi di classifica, anche perché l'Anagni, ricordiamo, ha ottenuto sul campo di Rocca Priora la seconda vittoria stagionale, una squadra che pareggia forse un po' troppo quella del Città di Anagni, ma che ha tutte le carte in regola per poter uscire da una situazione di classifica non facile, come del resto lo Lupa Roma, mentre è sempre più difficile la situazione del Lazio, che ha subito la sconfitta al Valmitanna con la Torres per 5-1, una sconfitta molto pesante. Domani la formazione Anziate ospiterà sul proprio terreno di gioco al Massimo Bruschini un Latina che viene da un periodo molto difficile, la sconfitta interna contro la Valonga, la contestazione dei tifosi, c'era stato anche il cambio in panchina alcune settimane fa con Di Napoli al posto di Carmine Parlato, che l'anno scorso, ricordiamo, ha portato i Rieti dopo diversi anni ha riportato i Rieti nei campionati professionistici, ma che a Latina non è riuscito a bissare quanto di buono aveva fatto con la squadra del capoluogo Sabino. È un Latina che deve per forza vincere, un Anzio però che non si può permettere ancora una sconfitta, è un Anzio che deve cominciare a racimolare punti, a racimolare vittorie se non vuole staccarsi troppo dalla zona quantomeno play-out.
Ci sentiamo tra circa 23 ore durante Pordenone Ternana di Serie C. Grazie Alessandro Natali, radiocronista non solo domenicale.
No, Pordenone, Sud Tirol.
Sud Tirol, grazie, meno male che ho te Alessandro in redazione. Sud Tirol, l'avevo detto bene prima. E a tal proposito chiudiamo con questo, noi ci sentiamo domani Alessandro.
Ok, buonasera Marzia e agli amici radioascoltatori.
Grazie, domani ritroveremo Ronald Giammò. Ricordo soltanto il programma di domani con Sud Tirol contro Ternana, che sarà importante, mentre intanto il Gubbi ha battuto il Nerossi Vicenza per 2-0 alla fine del primo tempo. Rimini e Monza e alle 20:30 questa sera tra l'altro giocano Fanovis Pesaro, Feral Pisaloi Molese, Fermana Triestina, Gian Erminio Renate, Ravenna Virtus Vecom Paverona, Teramo Pordenone, e domani come detto la partita Sud Tirol Ternana insieme ad Albino Leffe San Benedettese. Grazie dell'appassionata, puntuale e sempre cortese attenzione da Max Cannalira e da tutta Radio Cusano Campus, l'emittente radiofonica dell'Università degli Studi Niccolò Cusano.
Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.